invito i due prossimi relatori a venire qui, professor Aldo Collini, professoressa Laura Candiotto, prima a parlare il professor Collini, insieme nella nostra università, studioso del buddismo giapponese in particolare, ricordo tra i tanti suoi importanti scritti Buddha e natura di Buddha nello Shoko Genzo, testi scelti di Heike Dogen Zenji per Ubaldini a Roma. Grande studioso di Dogen e di vari altri aspetti relativi al buddismo, gli lascio la parola per la relazione dal titolo Dire l'indicibile, Dogen Zenji insegna l'illuminazione. Grazie.
Bene, grazie a professor Tarka, ai colleghi, grazie a tutti quelli che sono intervenuti oggi. Io parlo ovviamente di buddismo giapponese, in particolare della visione di Dogen dell'assoluto, che è una visione, come vedremo, direi molto originale, credo che possa dare un contributo a questo dibattito. Dunque, intanto l'assoluto è un termine della filosofia occidentale che è difficile da tradurre nel contesto delle culture orientali, così come anche tanti altri termini e concetti della nostra cultura, quando si trasportano ci sono sempre tanti problemi. Normalmente viene tradotto con zettai, questo termine che viene usato anche da Nishida, da filosofo Nishida, per indicare zettai mu, il mu assoluto e così via. Zettai significa originariamente incomparabile, quindi assoluto nel senso che nulla può stargli alla pari, che non è paragonabile a nulla. Qui non voglio entrare in discussioni di tipo linguistico o traduttologico, se va anche interessante, ma mi limito a porre la dimensione dell'assoluto nel Giappone medievale come quello della cosiddetta illuminazione, o satori, o risveglio, o liberazione. Io uso la parola illuminazione perché è molto corrente, anche se è una parola così poco adatta a indicare l'esperienza del satori. Intanto l'assoluto viene ovviamente da absolutus, quindi liberato, incondizionato, corrisponde nel buddismo al termine mushu-chaku, cioè libero da condizionamenti, o anche gedapsu, cioè liberato dai legami. Il termine zettai significa qualcosa che va oltre la possibilità di comparazione, quindi assoluto. Nel buddismo questo assoluto barra illuminazione, potremmo dire, è, cito, calmando il cuore e mente, osservare la verità originale, suscitare la saggezza e vedere i fenomeni correttamente. Questa è una definizione molto semplice, ma il che significa vedere i fenomeni come vuoto, segnata, o privi di autoconsistenza. Questa è la dimensione dell'illuminazione e quindi anche nel buddismo dell'assoluto. Nel buddismo il linguaggio dell'illuminazione o dell'assoluto si trova in varie forme. Io analizzerò quella della scuola Zen e in particolare quella di Dogen, ed è tipico nella scuola Zen del linguaggio dei koan, no? Forse avete idea di cos'è il koan, o dei mondo che usano i maestri, ed è un linguaggio che trascende la convenzionalità e la logica e si avvicina, come dice qualcuno, al nonsense. In altre parole, il linguaggio dell'illuminazione è tale che va oltre la convenzionalità e sfida la ragione per accedere a una dimensione più profonda. Ma si va di bene che il linguaggio del koan, così come del mondo, eccetera, non è un linguaggio che conduce o che vuole condurre di per sé all'illuminazione o che la descrive, ma è il linguaggio stesso dell'illuminazione e dell'assoluto. Per fare un esempio, cito un noto koan, che vedete anche qua, un monaco chiese al maestro Tosa cos'è il Buddha. Tosa disse: tre libbre di lino. Questo è il koan. In questo esempio il focus sta nel nesso tra la domanda e la risposta. Quindi il linguaggio dell'illuminazione consiste nel travalicare il senso comune, nel porre un nesso molto remoto tra il Buddha e le tre lingue di Lino. Che cosa c'entra le tre lingue di Lino con il Buddha? Bisogna capire qual è questo nesso che li mette insieme, in modo da costringere il monaco a collegare in modo intuitivo e non razionale i due elementi del dialogo. D'altra parte, nella poesia a commento del Koan numero 33 del Mumunkan si dice, cito, nel parlare alla gente di solo tre quarti, non far mai avere loro l'altra parte. Questo è un linguaggio che usano i maestri, appunto, dove si dice e non si dice. Allo stesso modo, il maestro famoso, il maestro cinese Nanga Kuezhou, quando andò a far visita al sesto patriarca dello Zen Keno, disse: se si spiegano le cose anche solo un po' a parole, si manca il centro. Quindi qui appare evidente come la lingua è, come dire, insufficiente per esprimere sia l'illuminazione che l'assoluto. Ma questa è solo una parte. Dire e non dire, lasciando aperta la porta allo sforzo intuitivo, cui il discepolo deve giungere con le proprie forze. Il nesso diventa tanto più pregnante quanto più è indiretto, dal Buddha alle tre libre di Lino. Cogliere questo nesso remoto è un'operazione mentale intuitiva che stimola la creatività e la ricerca del significato e del senso delle cose. Il significato sta nel cogliere connessioni tra elementi distanti tra di loro. Così, per esempio, nel Koan le risposte sono sempre assimilabili a nessi remoti. Infatti non sono mai conseguenziali e relazionano tra di loro quanto di più diverso e lontano si potrebbe immaginare. Un altro Koan, sempre la stessa domanda, chi è il Buddha? Un altro maestro, cito a memoria, risponde: i tre alberi che sono nel giardino. Poiché la capacità di collegare elementi apparentemente non relazionati è l'essenza della significazione e della comprensione. La lingua che usano i maestri Chan e Kuezhen per esprimere l'illuminazione non è una lingua descrittiva, attenzione, poiché essi non intendono descrivere l'illuminazione, ma è una lingua espressiva. Invece di descrivere, esprime e manifesta. C'è una notevole differenza. In particolare, poiché il centro dei temi trattati vi è la concezione del raggiungimento dell'immersione, l'uso della lingua, piuttosto che descrivere in modo logico e articolato cosa sia e come si possa giungere all'immersione, cerca di esprimerla e manifestarla direttamente attraverso la lingua. Questo è, per esempio, il Koan Maimonides. Questa operazione altamente sofisticata ha il pregio di evitare speculazioni filosofiche e dottrinali, che appunto sono scarse, di affrontare il tema centrale in modo diretto, che è lo scopo non del filosofo ma del maestro Zen, il quale non vuole tanto spiegare, né essere necessariamente coerente fornendo un'elaborazione convincente e comprensibile intellettualmente, ma vuole portare il discepolo e il praticante direttamente sul terreno dell'illuminazione, attraverso l'esperienza della lingua. Questa impresa comporta un uso strategico molto particolare che può anche mettere in crisi gli ascoltatori. Un esempio molto noto è quello del Sutra del Cuore, che recita: o Sariputra, i fenomeni non differiscono dal vuoto, il vuoto non differisce dai fenomeni, i fenomeni quindi sono il vuoto quindi è i fenomeni. E poi, quindi nel vuoto non ci sono i fenomeni, non ci sono le sensazioni, l'intelletto, la volizione e la coscienza. Non c'è occhio, orecchio, naso, lingua, corpo, mente, non ci sono i fenomeni, né suoni, né odori, né gusto, né tatto, né danno, non esiste nulla. Questo linguaggio volutamente contraddittorio, che crea disorientamento, significa che i fenomeni di per sé non esistono, ma sono emanazioni del vuoto, e la forma negativa accentua la situazione di assenza. Questo non vuol dire che, ovviamente, che l'occhio, l'orecchio, il naso, la lingua, il corpo e la mente non esistono. Va bene? Mi segnalo un pugno all'occhio, lo sento. Ma che non hanno autoconsistenza. Dogen esprime l'illuminazione come vediamo, lui è famoso per il suo linguaggio che cerca di manifestare direttamente la realtà dell'illuminazione. E anche gli fa riferimento al linguaggio non convenzionale. Vediamo per esempio qui questo brano preso dallo Sobugenzo, dove dice e si riferisce al famoso koan della natura di Buddha, del cane, della natura di Buddha del cane, che, a cui il maestro risponde prima no e poi sì, dice. Il cane è la natura di Buddha dell'assenza, il cane è la natura di Buddha della presenza, tutti gli esseri senzienti sono non natura di Buddha, tutta la natura di Buddha è non essere senzienti, tutti i Buddha sono non esseri senzienti, tutti i Buddha sono non tutti Buddha, tutta la natura di Buddha è non natura di Buddha, tutti gli esseri senzienti sono non esseri senzienti. E via così. Siccome le cose stanno così, si deve studiare che tutti i Dharma sono non tutti Dharma, nella visione della legge dell'assenza di sé, cioè il sugnato del mondo, e il balzare fuori dai legami dell'intero corpo. Questo riferisce appunto al koan del Buddha. E ancora, dove si esprime con il Buddha Mu, il Mu è il non c'è, cioè il non c'è del non c'è, quindi accanto al Mu c'è il non Mu, e poi addirittura il non Mu del Mu, cioè il non c'è del non c'è del non c'è. E il mondo di tutti i mondi, il non c'è di tutti non c'è, capitolo 2. Allo stesso modo esiste anche il muyun, cioè il non c'è dell'essere. Così anche il tempo della vita è natura di Buddha, è non natura di Buddha. Il tempo della morte è natura di Buddha, è non natura di Buddha. Quest'ultima frase, per esempio, dove vuole dire che sia la vita sia la morte sono allo stesso modo tempo, natura di Buddha e non natura di Buddha. Dire che qualcosa con tempo è ha e non ha è una contraddizione logica del nostro sistema di pensiero, evidentemente, ma in una dimensione che trascende la logica e che vuole puntare direttamente alla realtà assoluta, che è più complessa di quello che noi pensiamo normalmente, la contraddizione è la norma. Dove vuole mettere in guardia da una comprensione limitata del concetto natura di Buddha, inteso come qualcosa di concreto che appartiene solo alla dimensione della vita e che si contrappone all'illusione e all'agitazione della mente e che quindi è l'opposto dell'illuminazione. Spesso questo tipo di linguaggio è il contrasto contemporaneo tra affermazione e negazione per trascendere il dualismo. La visione della realtà, sostiene il buddismo e lo Zen, da parte degli esseri umani, si basa su una logica dualista, che però non rispecchia la vera essenza della realtà multiforme. È come mostrare la realtà con due soli colori, il bianco e il nero, tralasciando tutti gli altri colori e tutte le sfumature. Questo è il modo dualista di pensare, di vedere la realtà. È comodo, è razionale, ma è artificiale. I fenomeni, nella dimensione dell'assoluto del buddismo, sono e non sono allo stesso tempo. Esistono, sono visibili, ma in realtà sono irreali. E d'altra parte, nella cultura giapponese, questo tipo di linguaggio è molto frequente. Espressione e illuminazione. Dunque, tuttavia, quanto detto finora non basta per descrivere la complessità dell'espressione dell'assoluto da parte di Dogen. Finora abbiamo visto un linguaggio che esce dalla convenzionalità, che sfida la logica e che quindi si avvicina a esprimere l'assoluto con un linguaggio, chiamiamolo, non convenzionale. Ma questo non basta. Nello Sobugenzo c'è un capitolo intitolato Dōtoku, che è particolarmente interessante per questo discorso. È un capitolo molto, molto, molto importante, anche se non tanto studiato. Quindi Dōtoku, come vedete qui, è scritto con questi due caratteri, ed esiste anche nella versione opposta, Tokudō, che ci dice sempre la stessa cosa. Allora, Dō, il primo sotto, Do, ha più di un significato. Normalmente si intende la via, Bushido, Do, Chado, Do, la via del... Ma nel buddismo, stranamente, e qui c'è una questione filologica un po' complessa, vuole anche dire, parlare, esprimersi. L'altro carattere, Toku, vuol dire ottenere, giungere a. Quindi con una stessa, una sola parola, dove indica che esprimere la via, cioè l'illuminazione, è anche ottenimento della via. Cioè esprimere la via e ottenerla sono contemporanee, non una conseguente all'altra. Quindi do, topo, topo, do, vuol dire che ottenere la via corrisponde a ottenere l'espressione, il linguaggio, l'esprimersi in qualche modo. Dice Dogen, in questo modo, cito, in questo modo può succedere che per formulare un'espressione, per esempio una risposta a un koan, ci si impieghi una vita o che ci vogliono varie vite per avere un'espressione. Quindi chi esprime la via l'ha ottenuta, chi ha ottenuto la via la esprime, c'è coincidenza tra ottenere la via, cioè l'illuminazione, ed esprimersi. Espressione e illuminazione sono contemporanee e inseparabili, sono una stessa cosa. E questo, vuol dire, già cambia molto il rapporto tra linguaggio e assoluto. Cito di nuovo da Dogen. Se le persone praticano con retta fede, senza distinzione tra chi è intelligente e chi è stupido, tutti allo stesso modo giungeranno al dotto. Tuttavia, la manifestazione dell'illuminazione non avviene solo con il linguaggio verbale. Cioè, il linguaggio dell'illuminazione, o linguaggio dell'assoluto, non è solo un linguaggio, è anche un linguaggio verbale, ma ci sono altri linguaggi a un altro livello, che sono sempre linguaggi dell'assoluto. Dice Dogen, non esprimersi verbalmente non significa non esprimere la via, poiché do topu non è solo esprimersi a parole. E subito dopo ancora dice, stare saldamente seduti in zazen è un modo di do topu, di esprimere la via, quindi con il fisico. La dimensione dell'illuminazione assoluta si esprime anche con l'azione, ovvero con il linguaggio comportamentale. Famoso l'esempio del discepolo del Buddha Mahakashapa, che mostrò la comprensione della dottrina con uno scambio non verbale. Famosissimo il discorso del sorriso del fiore. Il Buddha mostrò un fiore e Mahakashapa sorrise per indicare che aveva capito. E così è avvenuta la prima trasmissione da maestro a discepolo. Così come la intende la scuola sempre. Questo spesso preso l'esempio di comunicazione che trascende i limiti della convenzionalità del linguaggio verbale ed esprime la comprensione diretta. Con la parola di Dogen, al momento del risveglio, improvvisamente si realizza il dotoku, l'espressione illuminazione. Vi si giunge non per mezzo della forza del cuore-mente, né di quella del corpo, ma in modo spontaneo. Non stupitevi e non pensate che sia strano, quindi, aver ottenuto espressione. Dotoku significa che esprimere l'illuminazione assoluto è essere quella illuminazione assoluta. Questo è il punto fondamentale. Esprimersi coincide con essere. E essere, a sua volta, coincide con esprimersi. Viene negata la funzione strumentale dell'espressione, compreso quella della pratica. Cioè della espressione fisica, gestuale, in vista dell'illuminazione. Anche la pratica, per esempio lo zazen, è un modo di esprimersi comportamentale, cioè è essere un Buddha, agire come un Buddha. Ottenere la via è essere la via, come dice Dotoku. La pratica quindi cessa di essere un mezzo e diventa espressione del Buddha. Perché famosa dottrina di Dogen della coincidenza tra pratica e illuminazione sul Shōjin-ji-myō, che è alla base del suo insegnamento. La pratica, per questo Dogen parla di coincidenza tra pratica e illuminazione, ossia tra espressione e assoluto. Quindi così come la pratica non è un mezzo per giungere all'illuminazione, ma coincide con l'illuminazione, allo stesso modo l'espressione non è un mezzo per giungere all'assoluto, ma coincide con l'assoluto. Esprimere l'assoluto è diventare l'assoluto, o meglio, è essere diventato l'assunto. Non si può esprimere l'assoluto se non si è nell'assoluto. Così non si può esprimere l'illuminazione se non si è nell'illuminazione. Esprimere l'assoluto non è un mezzo per giungere all'assoluto, ma è il segno tangibile dell'essere già arrivato. Allo stesso modo la pratica non è un mezzo per giungere all'illuminazione, ma la manifestazione dell'esservi già arrivati. Dentro la pratica dell'espressione verbale comportamentale c'è la via. Cercandola, inseguendola, si attua, non si trova, si attua. Attuando l'espressione dell'assoluto si diventa l'assoluto. Attuando l'espressione dell'assoluto si diventa l'assoluto. Chi esprime l'assoluto è nell'assoluto. Il relativo e l'assoluto non sono contigui e neppure lo sono lo stato ordinario e l'illuminazione. Sono due dimensioni completamente separate. Nello stato ordinario tutto è ordinario e convenzionale. Nello stato dell'illuminazione tutto si manifesta come illuminazione. Tutto è illuminazione, non è solo. La stessa realtà, la stessa identica realtà, vissuta come persona ordinaria ci fa vedere tutta la realtà, tutti i fenomeni come ordinari. La stessa realtà vista dal punto di vista dell'illuminazione, dalla dimensione dell'illuminazione, rende questa stessa realtà tutta realtà dell'illuminazione. Questo è uno dei grandi insegnamenti che ci dice Dogen e che esprime in questo modo. Per esempio, se una persona, anche per un breve momento, mostra il sigillo del Buddha, cioè arriva all'illuminazione, cioè attua l'illuminazione, nei tre comportamenti, cioè nel parlare, nel camminare, eccetera, quando si siede in samadhi, ogni cosa dell'intero universo assume il sigillo del Buddha, cioè diventa illuminazione. E lo spazio illuminato diventa tutto illuminato. Diventa la dimensione dell'illuminazione. E ancora, allora, quando questo succede, tutte le terre, tutta la flora, i recinti e i muri, le tegole e le pietre, tutti agiscono come dei Buddha. E quindi tutti coloro che ricevono i benefici della natura, mossi da un'azione inconoscibile, diventano dei Buddha, in modo molto misterioso e senza necessità di ragionamenti speculativi, giungono all'illuminazione in modo diretto. Ecco perché, quando prima dici che è Buddha, tre libri di vino, oppure che è Buddha, tre alberi di giardino. Perché se tu vedi la realtà dalla dimensione dell'illuminazione, i tre alberi di giardino e i tre libri di vino sono l'illuminazione. E ancora, questa, se ti cito da Donco, questa realizzazione della via si estende alla flora e alle varie terre, tutti insieme emanano una grande luce e predicano senza limiti il profondo e misterioso d'arco. Tutto, tutta la natura. Si manifesta la flora, ai recinti e muri, alle persone ignoranti e ai santi, e anche a tutti gli esseri che hanno uno spirito. E all'inverso, le persone ignoranti e santi, e anche a tutti gli esseri che hanno uno spirito, predicano il Dharma, la flora, ai recinti e muri. Bendova. Allora, l'illuminazione fa diventare l'intero universo la terra dell'illuminazione. Le due dimensioni di ordinarietà e di illuminazione, cioè di assoluto, sono nettamente separati, inconciliabili, appartengono a sfere diverse. Dallo stato ordinario, con la pratica, non si diventa illuminati, e nello stato convenzionale, ordinario, non si esprime l'assoluto. Solo l'illuminato può esprimere l'illuminazione, solo chi è nell'assoluto può esprimere l'assoluto. Anzi, non fa altro che esprimerlo continuamente. Nella concezione di Dogen, ma anche di altre scuole buddiste, l'illuminazione è data a priori, come ben sappiamo. Quindi non è possibile acquisirla, perché è già acquisita. Si realizza, si attua, poiché c'è sempre stata. Quindi si attua, si realizza. Con linguaggi dell'assoluto, qui da noi, si intende che l'essere umano ordinario, immerso nella condizione convenzionale, è in grado, attraverso l'espressione, di oltrepassare le soglie del suo stato, e descrivere o esprimere l'assoluto. Tuttavia, se egli non ne ha esperienza diretta, come può farlo? C'è nell'uomo la scintilla divina dell'assoluto, punto interrogativo, e quindi la può esprimere in base a quella. È essa che sollecitata dalla sua dimensione dormiente potenziale si attualizza. Nel buddismo questa scintilla divina sarebbe la natura di Buddha, di cui tutti saremmo dotati, la potenzialità umana che può condurci a risvegliare, se risvegliato. Sappiamo però che la frase del Sutra del Loto che dice tutti gli esseri senzienti, tutti hanno la natura di Buddha, viene letta al Dogen con un gioco di parole famoso come tutti gli esseri senzienti, tutti sono la natura di Buddha, non hanno, sono. Distinzione tra avere e essere, vedete che anche in Occidente ha avuto grande fortuna l'avere, trasformando una potenzialità in uno stato. Così l'illuminazione, cioè l'assoluto, è una dimensione dell'essere, non del divenire. L'illuminazione barra assoluto non è un luogo che si può raggiungere attraverso la convenzionalità, non si può, diremmo noi, razionalizzare. Questo cosa ho detto? L'assoluto è indicibile, ma non a causa dei limiti della lingua, come credo abbiamo sentito spesso. Per Dogen non è così, non è il limite, la lingua non è il limite. Assoluto è indicibile, ma non a causa dei limiti della lingua. Non è un problema linguistico. Né si tratta di trovare una lingua che lo esprima. Qual è la lingua del linguaggio? Qual è il linguaggio dell'assoluto? Non si tratta di trovare una lingua particolare che lo esprima. Poiché ogni lingua lo esprime, ogni espressione lo esprime, sempre, senza posa. Veramente la realtà data, quella fenomenica che ci circonda, in cui siamo sempre immersi, è la dimensione dell'immersione. E ogni fenomeno non fa altro che esprimere a suo modo l'illuminazione. Questo mi ricorda un santo cristiano, credo medievale, forse anche antico, non mi ricordo, l'ho cercato prima, non lo sento là, che diceva si trova più verità nella natura che nei testi sacri. Volete trovare la verità, volete trovare Dio, andate a guardare la natura. La natura esprime continuamente la verità di Dio, esprime continuamente La dimensione di Dio, no? E questo dice la stessa cosa, esattamente la stessa cosa, solo che noi se non siamo illuminati non lo vediamo, non lo capiamo, non lo percepiamo. Dice in un passo del Hikkha Myoju: il tutto è la vera realtà, il tutto è un'espressione, cioè il tutto continua a esprimersi continuamente con il linguaggio assoluto. E ancora, cito ancora, perciò le migliaia di alberi, centinaia di fiori che sbocciano sono l'espressione del vecchio Buddha e la domanda dell'immutabile Buddha, cioè sono la Buddhità. Fiori, alberi, tutto. Per questo, nella dottrina di Dogen non esiste un linguaggio dell'assoluto e neanche dell'illuminazione, separato da quello di così come non esiste un linguaggio che non sia dell'assoluto o dell'illuminazione. Non esiste un linguaggio dell'assoluto e dell'illuminazione, così come non esiste un linguaggio che non sia dell'assoluto e dell'illuminazione. Ogni linguaggio lo è e ogni linguaggio non lo è. Vedete, prima Dogen diceva tutti siamo natura di Buddha, tutti siamo non natura di Buddha. Continuamente contraddire. E qui lo stesso, ogni linguaggio lo è e ogni linguaggio non lo è, allo stesso tempo, nello stesso momento. Spesso egli si esprime lo stato di azione per mezzo di una lingua molto semplice e ordinaria, per esempio, scusate, no, per esempio dice, cito una poesia che descrive per esprimere l'illuminazione, tratta dal capitolo Zazen Shi: l'acqua è limpida fino a terra e i pesci si muovono come fanno i pesci, il cielo è vasto e si estende fino al cielo, gli uccelli volano come fanno gli uccelli. O anche un'altra citazione presa da Rousseau: nella natura del Dharma non vi è andare fuori strada e tra i deboli, ma solo venite per la colazione, venite per il pranzo, venite a prendere il tè. Venite a prendere il tè. Questo è il linguaggio dell'umiliazione, perdone. Questo è il linguaggio dell'umiliazione. Come nel caso citato sopra del koan, delle tre libbre di vino, anche qui il nesso che rende questa frase il linguaggio dell'umiliazione sta nel rimarcare che il Dharma è la quotidianità. Venite a prendere il tè, venite al pranzo. O come diceva il maestro cinese Basso, la mente quotidiana è la mente dell'illuminazione. Quindi, presente in ogni momento, in ogni atto e in ogni espressione. Il maestro giapponese Gyun, a questo proposito, commenta: se si ricerca l'essenza, si trova nella comune azione di tutti i giorni. Assoluto, si trova nella comune azione di tutti i giorni, in qualsiasi luogo si sia. Se si portano su di sé le cose di questo mondo, si torna sempre qui e si mette in atto la via, così com'è. Così come la poesia citata sopra dei pesci e degli uccelli è lingua dell'illuminazione, lo è anche quella sconcertante del mu del mu del mu, il non c'è del non c'è, o del non c'è del non c'è del non c'è, e simili, poiché entrambi non sono né linguaggio convenzionale né linguaggio non convenzionale, ma semplicemente lingua dell'universo, cioè dell'assoluto. La decidibilità dell'assoluto, e quindi dell'universo, non sta nella lingua, ma sta nello stato di chi la esprime. La decidibilità dell'assoluto non è oggettiva, ma solo soggettiva. Ma solo soggettiva. Chiunque può dire buongiorno, è una bella giornata. O come citato sopra, venite a prendere il tè. Ma chi può negare che anche questo non sia il linguaggio dell'assoluto? Forse che un maestro zen illuminato non dirà mai una frase del genere? O forse che anche un essere ordinario come me non la dirà mai? E allora, dov'è il linguaggio dell'assoluto? Esiste o non esiste qualcosa che possiamo chiamare il linguaggio dell'assoluto separato dal linguaggio ordinario? Perdonami, esiste solo il linguaggio di chi è ordinario, è quello di chi è nell'assoluto, cioè è illuminato. Un'ultima riflessione, qualcuno prima si diceva liberazione dalla lingua, la liberazione è la liberazione dalla lingua, quando si giunge all'assoluto attraverso la liberazione della lingua. Allora potremmo, come dire, declinare questa frase secondo l'insegnamento di Dogen, dicendo la liberazione è liberazione nella lingua.